moves down into the left corner. Starting to find some traction. Oh! Kobe Bryant slams up.
Mi sentite?
Perfetto. Possiamo cominciare la trasmissione.
Oh, un benvenuto a tutti da Mammut in questa nuova puntata di Lakers Speakers Corner. Finalmente è tornato il basket giocato. Tre partite finora giocate di giallo-viola. Andremo ad analizzarle una per una tra poco. Ma prima un saluto ai miei compagni. Ciao al Terrone da Zurigo.
Ciao a tutti.
Ciao Luca.
Ciao a tutti.
Il gobbo calabrese Stuani.
Ciao a tutti, soprattutto ai maestri che tra poco torneranno a scuola.
E il fondatore toscano del fan club di Simmons. Ciao Filippo.
Ciao a tutti e in particolare oggi un saluto a Jay Wright e mi raccomando rimani a Villanova, per favore.
Dopo 7 anni i Lakers ritornano finalmente ai playoff, si presentano subito con una prestazione direi orrenda in gara 1. L'effort che Filippo chiedeva la settimana scorsa di impattare emotivamente la serie, direi che non l'abbiamo visto. Abbiamo invece visto, penso più o meno, i soliti Lakers visti fino a quel momento nella bolla. Cosa non ha funzionato? Vainello.
Ma la prima cosa da dire, secondo me, è che è stato, secondo me, brutto che abbiamo perso una partita a causa della situazione che più di tutti avevamo temuto, cioè quel famoso pick and roll con il tiro da distanze siderali di Lillard. Ed è stato, secondo me, un qualche cosa che pagheremo o che abbiamo pagato già in qualche modo. È una sorta di attitudine alla disattenzione rispetto al game plan che purtroppo questi Lakers ogni tanto hanno. E tra l'altro, secondo me, particolarmente grave, limitandoci un attimo all'episodio, che in quel momento ci fosse KCP su Lillard, e questa è una grande colpa di Vogel, perché KCP in quella partita è stato praticamente il peggiore in campo, e che nell'unico momento in cui non si doveva fare drop coverage, il nostro miglior difensore, Anthony Davis, ha deciso di dormire. Quindi quel canestro, secondo me, ha cambiato completamente l'inizio della serie, della partita, scusami. Se poi vogliamo andare a guardare un po' ad altre situazioni, secondo me si può però riassumere tutto con una roba. Frank Vogel probabilmente quella partita l'ha sbagliata, l'ha letta male. Ci sono una serie di errori proprio di interpretazione di quello che sono state situazioni di gioco stabili e standard dei Blazers, che in qualche modo avevamo discusso, e oltretutto nelle preview che abbiamo fatto, anche quando ho mandato il contributo la settimana scorsa, si era detto tanto di come Nurkic non dovesse essere in nessun modo, non gli si doveva in qualche modo permettere di aggiungere quel playmaker secondario che un po' i Blazers non hanno in nessun altro, no? E invece Nurkic ci ha fatto un gran culo, secondo me, non solo per i 15 rimbalzi, i punti, ma proprio per la capacità che ha avuto di creare gioco dove forse Lillard, tra virgolette, è l'unico elemento che gli manca, che è la creazione per gli altri. Ma infatti, se non sbaglio, cioè, non è che faccia molti assist di media in generale, ma è proprio in termini di costruzione è forse l'unico elemento che manca. Quindi io, se dovessi riassumere la problematica principale di Lakers di gara 1, è che il game plan era probabilmente sbagliato e lo abbiamo eseguito peggio, e sinceramente questo è il motivo per il quale il giorno dopo poi ho tirato giù quell'articolo in cui dicevo che praticamente quello che si doveva svegliare era proprio Frank Vogel, perché alla fine, per quanto Davis possa sbagliare nell'ultimo possesso, in qualche modo KCP lì ce lo mette lui, e Dio solo sa se non gli aveva detto lui di fare drop coverage.
Sì, ma tra l'altro, come dici tu, per me è inspiegabile che Caruso fosse in panchina in quel momento della partita, che era stato in quella partita il miglior difensore contro Lillard e lo è stato poi anche per il resto della serie. Quindi sono d'accordo sul fatto che Vogel abbia un po' mancato in quella partita. In generale i Lakers non erano con la testa giusta all'interno dei playoff, mentre i Blazers, l'abbiamo detto anche nelle puntate precedenti, stavano già giocando praticamente i playoff da 3 settimane, perché dovevano qualificarsi per l'ultimo posto, e questo l'abbiamo pagato carissimo. Poi è chiaro che i problemi difensivi ci sono stati, anche se a tratti, anche nella prima gara dove siamo stati deficitari, abbiamo difeso bene perché il talento e la struttura difensiva è troppo forte, e quindi anche quando non siamo totalmente concentrati riusciamo a rendere bene. Ma poi il vero disastro sicuramente è stato nella metà campo offensiva, dove abbiamo tirato col 15% da 3, se non sbaglio, è stata la seconda peggiore prestazione da 3 della storia dei playoff, e quando tiri così chiaramente non puoi mai pensare di vincere. Ma al di là dei tiri aperti, anzi spesso apertissimi, che abbiamo sbagliato, secondo me abbiamo attaccato troppo male. Cioè, tante volte, soprattutto nel quarto periodo, LeBron e Davis sono andati dritti in bocca a Whiteside. Whiteside è un difensore che, se lo prendi diciamo in maniera statica, riesce anche a fare il suo lavoro, ma basta davvero una minima finta di prenderlo in maniera più dinamica, che diventa una debolezza enorme, e noi veramente siamo stati veramente superficiali nel farci stoppare spesso al ferro da un giocatore come lui.
Sì, aggiungo io che è stato proprio l'attacco non funzionare, ma a mio avviso la squadra proprio non era pronta per i playoff. Come ha detto giustamente Nello, probabilmente né la squadra né il coaching staff, nel senso che ho come l'impressione che non abbiano neanche quasi voluto preparare a fondo la partita, proprio per entrare un po' nel clima. Da un lato mi sembra che la sveglia abbia anche, che c'era bisogno di una sveglia per questa squadra qua, perché comunque dopo 5 mesi di inattività, aver giocato fondamentalmente una partita con i Clippers e poi 7 amichevoli, il ritmo non c'era. E bene o male, perlomeno in difesa qualcosa di buono si è visto, in attacco pessimi, c'è stato proprio poco movimento, poca aggressività, non si è mai coinvolto Davis in movimento, che sarebbe la prima, proprio l'ABC, e anche le stesse rotazioni di Vogel sono state realmente volte a rispettare quasi una scaletta e non quelle che erano le esigenze del momento. Giuseppe ha citato benissimo il fatto che fosse in campo Caldwell Pope, che ha giocato particolarmente male, e non Caruso, che aveva difeso meglio nel possesso decisivo. Io aggiungo un altro punto: a inizio quarto periodo era arrivato un allungo con 7 punti consecutivi di Kyle Kuzma in pochi minuti, diciamo forse il momento migliore di Kuzma nella serie, e poi è stato messo a sedere per il ritorno in campo di Anthony Davis, quando magari sarebbe realmente bastato tenere Kuzma in campo e mettere fuori Howard prima, e Kuzma sappiamo che è un attaccante di striscia, e in quel momento l'attacco non si inceppa e la porti a casa.
Ma tra l'altro lì la partita mi sembrava onestamente in controllo per noi.
Esatto.
Sì, la cosa paradossale è che, giocando in maniera terribile per tutta la gara in attacco e riprendendosi un pochino dal punto di vista difensivo nella ripresa, abbiamo toccato il più 6 nel quarto quarto. Poi Howard ha fatto un moving screen in attacco, ha fatto un fallo Pirla, e da lì in poi si sono svegliati Lillard e McCollum e la partita è girata. Ma comunque, senza il minimo sforzo, fondamentalmente la stavamo portando a casa. Questo ovviamente non per merito nostro, ma per demerito di Portland, che, come dicevamo, non è forse il banco di prova più provante per questa squadra. Va bene, diciamo, per entrare soft all'interno di questi playoff. Voleva andare Filippo, prego?
No, vai, possiamo andare. L'unica cosa è che è un buon banco di prova Portland al primo turno, perché diciamo ci aiuta a scaldare i motori, e la loro difesa sicuramente aiuta anche il nostro attacco nel provare a trovare ritmo. Questa è una cosa fondamentale per noi, perché sappiamo che dipendiamo soprattutto da LeBron e che non abbiamo un creatore di gioco secondario, né uno che aiuta LeBron che aiuta Davis nei momenti in cui è in panchina LeBron. Quindi
Filippo, ti devo un po' bacchettare, però vedi che te la cerchi sempre. Ma secondo te quanto è allenante allenare, cioè giocare contro gente che c'è una mobilità laterale mediamente, che se togli Gabriel
incontravi una squadra che è ancora più scarsa, almeno diciamo questi un po' ci mettono in competizione perché ci aiutano a entrare nel ritmo playoff.
Ma io la vedo diversamente, io la vedo che di tutte le difese che potevamo affrontare, questa qui è quella strutturata peggio, perché Stotts ci può provare quando vuole lui, ma non ce n'ha uno che difensivamente ha dei fondamentali che possono veramente mettere in difficoltà i nostri. Questo è il motivo per il quale la prima sconfitta mi fa incazzare, perché alla fine della fiera, veramente se togli Gabriel, questa squadra, i Blazers, non hanno nessuna arma contro nessuno dei nostri. L'unica cosa che gli è venuta bene è che quando tiri col 15% da tre punti, metti tutti quanti dentro l'area e speri che LeBron non vada dentro col trattore, cosa
sì,
che non
infatti
ha fatto.
La cosa strana è che in questa serie Whiteside e Nurkic stanno in campo insieme e stanno anche discretamente bene, cosa che nell'NBA moderna io proprio non mi sarei mai aspettato, e questo è anche un grande demerito dei Lakers, onestamente.
Esatto, e questo è il punto. Io credo che sarebbe stato Memphis in condizioni, diciamo, normali, con JJJ, sarebbe stato un banco di prova molto più complesso per noi.
Sì, perché sono d'accordo con te.
È gente che comunque, per quanto Dillon Brooks mi faccia schifo, però è uno che ti mena, che ti sta addosso, che ti sta sul fiato, sul collo. Poi avremmo dovuto marcare già, che per carità non è che Lillard è una roba facile, però Morant ha delle accelerazioni che avrebbero messo secondo me molto più in difficoltà il nostro sistema di aiuti, e ci avrebbe potuto permettere di preparare meglio un'eventuale serie contro Westbrook. In generale, Filippo, la verità secondo me è che questa serie
può inseguire JJJ sul perimetro,
esatto,
il banco di prova,
che sarebbe, no, che quello sarebbe stato più allenante.
No, ma quello che intendevo io era che questo è un giusto ingresso per i playoff, perché ti permette di entrare comunque in ritmo con più tempo, cioè non è un avversario che in difesa ti ammazza, questo intendevo.
Io faccio una domanda velocissima a tutti, voi vi aspettavate di più o meno da Portland? I media, anche americani, al di là di Barkley che li dava vincenti, però si diceva, beh, per Lakers turno difficile. Ho letto anche, tra virgolette, che fosse andata peggio ai Lakers che piuttosto che ai Clippers. Poi noi eravamo mediamente ottimisti. Però io onestamente pensavo fossero un po' più di così. Invece è veramente una squadra che ha due fenomeni tra le due guardie in attacco. Massimo rispetto, due giocatori favolosi. Ma il resto è proprio poca poca roba.
Io me l'aspettavo così, anche perché, ripeto, a differenza di altri, io ho visto Nurkic veramente male, anche nei sitting games. Poi è chiaro, mette 20 più 20, mette i canestri pesanti nella partita contro Memphis e in altre partite, ma in difesa era veramente messo malissimo, lento con i piedi. Quando trovava sul pick and roll un giocatore veloce in grado di arrivare al ferro, lui restava sempre dietro. Quindi per questo io mi aspettavo una serie non particolarmente complessa. Poi è chiaro, Lillard e McCollum sono due giocatori che quando si accendono ti possono fare male, e due partite possono anche vincere, soprattutto se i Lakers magari giochicchiano e sono in ciabatte, come sta accadendo da qualche settimana in avanti. Però io me li aspettavo esattamente così.
Guarda, sinceramente io, se diciamo con i secchi in mano, non si va da nessuna parte. Però per quanto vecchio e per quanto stesse male fisicamente, con Ariza e Collins probabilmente avrebbero potuto avere una parvenza di squadra,
sì,
che
sì,
ci avrebbe potuto,
certo,
pensare. Ma Collins che sta bene, e l'Ariza che si è visto nell'ultimo mese di regular season, che è stato accettabile. Ma Collins, io l'ho detto, ne parlavamo fra di noi, Collins l'ho visto peggio di Nurkic, cioè, dal punto di vista fisico. Cioè il problema, infatti, loro è che sono arrivati a doversi giocare 8 partite per provare a entrare dentro i playoff. Ce l'hanno fatta perché c'hanno quello numero 0, che è una roba terrificante, anche perché McCollum contro Memphis ha fatto pendole e coperchi. Però, cioè, se questa squadra qua, come è costruita adesso, se non hai Nurkic al massimo, Collins al massimo e Ariza che ti permette di avere qualche buon minuto di difesa quando la palla pesa contro LeBron, non hai una speranza contro i Lakers. Cioè io questa serie qua, sinceramente, cioè, se i Lakers stanotte la vincono, questa va via liscia. Cioè, per questo io l'avevo detto nella previsione, cioè, io speravo in una serie allenante, però tolti un quarto e mezzo di gara 1 dove ci hanno obiettivamente fatto il culo, e un po' il primo quarto di gara 3 che poi ci arriveremo, cioè, li abbiamo tenuti praticamente sempre sotto i 20 punti, e neanche facendo sto sforzo sopra umano. Cioè, voglio dire, cioè, si può anche, cioè, pensiamo alla partita di stanotte, perché si devono sempre vincere le partite, però obiettivamente che ne perdiamo altre tre delle prossime 4 contro questi qua, mi ci potrei giocare una mano che non le perdiamo 3 partite.
Assolutamente.
Mammut registra.
Ho registrato, ma figurati che io nel pronostico ho detto 4-1 e pensavo già di averne detta una di troppo.
Io mi sono smerdato in lungo e in largo, quindi proprio.
Noi siamo stati totalmente smerdati da Whiteside grazie all'inutilità della nostra difesa, perché a larghi tratti pure LeBron ha fatto sembrare Whiteside un fenomeno, si è beccato un numero di stoppate mai visto, però che dobbiamo fare? Grande Whiteside in culo a me e a Stuani. Beh, no, direi che prego.
No, dico, vabbè, mi è piaciuto Whiteside, problemi vostri.
Non lo so se a Stuani è piaciuto, io non ho gradito.
Beh, lasciamo i dettagli all'immaginazione dei nostri ascoltatori.
Meglio così.
Direi che però possiamo passare alla seconda partita, gara 2 con uno spartito totalmente diverso, perché i Lakers questa volta sono più o meno entrati in campo quasi dall'inizio e hanno chiuso la pratica fondamentalmente in tre quarti, regalandosi anche un quarto di garbage time. Che dici, Nello, cosa è cambiato?
Ma secondo me la prima cosa che ha fatto Vogel è che magari ci ha dormito sopra, o magari si è guardato qualche partita nostra di regular season contro Portland, semplicemente ha capito una roba che secondo me è la base contro certi attaccanti. Lillard, come Westbrook, come altri giocatori, non gli può lasciare fare gli 8 secondi mentre passa la metà campo tranquillo, che guarda come ci schieriamo, si fa venire il pick and roll con calma. Il blocco con calma per poi giocarselo come si deve. La prima mossa giusta è stata alzare Green e KCP a tutto campo, soprattutto nei primi quarti, che poi in realtà non è che hanno portato sta pressione esagerata, hanno semplicemente impedito a Lillard di poter decidere esattamente dove voleva il primo blocco per entrare in azione. Questa cosa, oltre ad aver reso secondo me la vita difficile in termini di organizzazione primaria a Lillard, ha permesso altre due cose. Quella di evitare tutti quei giri di end-off che i Blazers fanno spesso, perché non riuscivano ad entrare più in quel gioco. E la seconda cosa che hanno fatto, che ha fatto secondo me una grande differenza, è che togliendo il pick and roll così, diciamo, statico a Lillard, le uscite su Nurkic quando abbiamo blizzato sono diventate molto meno efficaci. Ho messo un numero nell'articolo, secondo me la dice lunga, l'usage di Nurkic è sceso da 23 a 16, e a prescindere dalla condizione fisica, diciamo, pietosa della bestia, come lo chiamano, secondo me è stata principalmente una debacle, diciamo, in termini di costruzione di gioco, dovuta al fatto che noi gli abbiamo lasciato questa prima opzione facile. La seconda cosa che ha fatto Vogel è stata fare quello che tutti quanti in realtà negli Stati Uniti gli stavano chiedendo, cioè quello di fare il famoso ice del pick and roll, cioè sostanzialmente abbiamo lateralizzato il pick and roll, come si dice in Europa.
Dillo con la voce di Thibodeau, però.
Non so farla, al massimo posso fare De Luca, non lo so. L'idea è che quando il palleggiatore decide su che lato farsi arrivare il pick and roll, il nostro difensore della palla impedisce l'ingresso nel pick and roll e lo manda contro il difensore del bloccante, che intanto fa una sorta di contenimento. Questo tipo di situazione, io non sono un grande fan delle difese del pick and roll che scelgono di morire di una certa morte. Io farei aiuto e recupero sempre contro tutti, però contro Lillard viene fuori in questo modo quella cosa che avevo detto pure nel contributo della puntata passata, cioè Lillard lo si deve mandare a ferro, soprattutto quando c'hai Davis. e soprattutto quando il difensore del bloccante è Davis, Davis può anche tenere qualche palleggio a Lillard, e se ci fate caso la difesa di gara 2 probabilmente è stata la migliore prestazione difensiva che abbiamo visto fare ai Lakers quest'anno, cioè concedere 60 punti in tre quarti a una squadra che c'ha Lillard, McCollum, volendo anche Carmelo Anthony, e un Nurkic che fino ad ora, o soprattutto nelle ultime dei seeding, nella prima contro di noi, era stato abbastanza efficace, è stato un gran successo. Questo almeno dal punto di vista difensivo. Quasi può parlare della prestazione di Davis, eccetera, eccetera, ma difensivamente queste sono state le cose che hanno fatto la differenza, a mio modo di vedere.
Io difensivamente vorrei dire, spendere due parole su Caruso, perché onestamente aspettarsi da lui un simile rendimento in marcatura su Lillard, che è il giocatore più caldo della NBA al momento, o quantomeno lo era fino a una settimana fa, aspettarsi da lui
Mitchell e Doncic,
esatto, prima dell'arrivo di Mitchell e Doncic, aspettarsi da lui un rendimento simile all'esordio dei playoff onestamente era quasi inimmaginabile. Vi cito solamente un dato in merito: con Caruso in campo i Lakers hanno un net rating di più 22, con Caruso in panchina il net rating scende a meno 6. Questo vi fa capire quanto sia determinante la sua difesa su Lillard, il suo apporto anche in termini di intensità. Un aspetto interessante anche della difesa dei Lakers contro i Blazers è un po' la pressione a tutto campo che stiamo vedendo. Eravamo abituati a vederla con Bradley, ma adesso KCP e Caruso lo stanno sostituendo in questo fondamentale e lo stanno facendo molto bene. L'unico aspetto, diciamo, parzialmente negativo della difesa di Caruso è che spesso tende a commettere dei falli un po' stupidi, e soprattutto Lillard è molto bravo a farsi rifischiare, e quindi abbiamo visto diversi giochi da 3 o 4 punti che Lillard si è conquistato, ma per il resto secondo me
l'ultimo di gara 3, anche rivisto dagli arbitri, è stata una truffa totale.
Esatto.
Vabbè, dovevano fare la discrepanza dei liberi tra le due squadre, doveva essere ridotta, dai.
Comunque in generale secondo me è stato bravissimo fin qui a rimanere praticamente incollato a Lillard, o al più, come ha detto Nello, anzi spesso e volentieri, è molto bravo a portare Lillard verso i nostri lunghi, verso Davis, e non a caso comunque Lillard sta tirando abbastanza male al ferro, nella serie se non sbaglio tira con il 41% dal campo, e anche quando cambiamo sui blocchi e Lillard si trova magari accoppiato contro Davis, il numero 0 di Portland sta facendo davvero tantissima fatica.
Sì, aggiungo io un dato veloce su Caruso e Lillard, che è l'offensive rating di Lillard con Caruso in campo è 84, quando non c'è Caruso è 108, quindi diciamo che per Dame fa una bella differenza. Lasciando da parte un attimo la difesa, secondo me in gara 2 dobbiamo anche sottolineare i miglioramenti dell'attacco. Innanzitutto, soprattutto Caldwell Pope ha ritrovato il tiro, e per lui c'è stata una buona prova da 3 punti, perché ha messo 4 tiri su 6, e questo ha indubbiamente aperto un po' la scatola della difesa dei Blazers. Ma adesso, al di là di quelli che sono state le prestazioni individuali, penso che i cambi che si sono viste alcune azioni dove LeBron, se non sbaglio in un parziale importante, è andato fondamentalmente a creare non più dalla punta ma è andato è andato vicino all'area, è andato in post e ha creato gioco da lì, aprendo il campo per tutti, e Anthony Davis è stato innescato in situazioni più dinamiche e non statiche. E Anthony Davis è un giocatore che, se attacca in maniera dinamica per i vari Nurkic e Whiteside, che sono giocatori che hanno stazza, e se giocano da fermo anche Davis può magari faticare un po' se si prende il mid-range dai 6,5 metri con palleggio, arresto e tiro. Davis può non essere preciso, però se Davis è innescato dal pick and roll oppure riceve in movimento, non è contenibile dai lunghi di Portland.
L'abbiamo detto una marea di volte, poi tutti questi geniacci che continuano a parlare di Davis in post, Davis colide, cioè io proprio una roba che non capisco. Cioè è evidente come Davis possa massacrare qualsiasi giocatore della NBA con la sua stessa stazza, e non ho paura a dirlo, se riceve in situazioni dinamiche. In più c'è un grande merito da dare a Davis, che dopo la performance diciamo non proprio positiva, mettiamola così, di gara 1, è riuscito a praticamente a fare delle giocate, soprattutto all'inizio, dove principalmente ha fatto delle robe di hustle puro. Se non sbaglio inizia con due tap-in, ma in generale una presenza atletica sul campo che è quella che può fare la differenza quando sei grosso così e sei veloce così. E poi ovvio fa quei tre canestri nel pick and pop Caruso contro Nurkic, con Nurkic praticamente con le bombole d'ossigeno. Però principalmente a me, cioè io l'ho scritto anche nell'articolo, io non ne posso più di sentire la gente che vuole Anthony Davis in post. Cioè nel 2020 un giocatore così, metterlo in post a far sportellate, una roba da maniaci. Anche quando lo manda, cioè ce lo manda Vogel, secondo me è una minchiata. Ed è anche giusto, secondo me, che lui abbia quella tendenza a fronteggiare dal post, perché dove trae più vantaggio. A me il fatto che la gente continuino a parlare del fatto che ma spalla a canestro sti cazzi, cioè secondo me è giusto che faccia quello che fa, come lo fa. Ed è colpa, fra virgolette, di Vogel, che non gli crea le situazioni giuste per avere quella dinamica che potrebbe permettergli di ammazzare le partite molto più spesso.
Io, correggimi se dico una cavolata, secondo me, al di là del fatto che nell'NBA di oggi il post è infinitamente meno produttivo rispetto all'NBA di 20 o 30 anni fa, però qualunque giocatore in post, anche i più grandi, da quelli che erano Hakeem Olajuwon, Shaquille O'Neal, la differenza che facevano tra le partite che giocavano bene e quelle che giocavano male e quant'era la ricezione profonda in post. E le ricezioni di Davis in post non sono mai profonde, sono sempre molto statiche, riceve a 5 metri e
sì, ma infatti
poi è troppo complesso.
Dici una roba giustissima. Io quando parlo di costruzioni dinamiche non dico che non deve ricevere vicino a canestro o non deve ricevere spalle a canestro, ma se riceve spalle a canestro coi piedi sulle tacche è un discorso. Ma se riceve, come dici tu, spalla a canestro a 5 metri, deve farsi un metro e mezzo, 2 metri di sportellate con uno che magari poi forse è pure più pesante di lui, lui non è fatto per fare questo, non vuole giocare da 5 perché non si vuole prendere a botte con la gente. 2, fermiamo la palla in un modo clamoroso, cioè l'attacco diventa completamente stagnante così. Per me, io ho sempre detto che lui deve migliorare molto nella lettura di quello che è l'uscita del pallone dalle sue mani e robe così. Però non è che lo deve fare per forza stando spalla a canestro a 5 metri. Io, sinceramente, l'abbiamo detto pure qualche volta, forse con Giuseppe lo dicevamo, io proverei robe nuove. Non dico fargli giocare pick and roll, ma magari, per esempio, se abbiamo visto che dal gomito è efficace in un modo clamoroso, io glielo metterei in blocco verticale per farlo ricevere sul gomito ogni tanto. Pure di un
infatti,
piccolo.
La situazione, ci pensavo l'altra sera.
La situazione in cui lui è più efficace è proprio quando riceve la palla in movimento e il bloccante, che spesso è Caruso, gli libera lo spazio per andare dritto al ferro. C'è stata una situazione del genere, se non sbaglio, in gara 2 o in gara 3, ed è una cosa che eseguiamo veramente bene e dove lui praticamente è immarcabile. In generale io dico, parliamoci chiaro, Davis in questa serie può e deve distruggere Nurkic. Cioè quando riceve palla fronte a canestro è troppo più veloce, è troppo più atletico per non batterlo e fargli spendere tanti falli, andare in lunetta. E quindi sinceramente io penso che sia un matchup davvero favorevole per lui, e l'abbiamo visto anche nell'ultimo quarto di gara 3, quando ha messo quei 3 jumper consecutivi dalla media, dove Nurkic e Lillard non ci hanno capito nulla.
Sì, però Nurkic aveva anche la bombola d'ossigeno attaccata.
E appunto per questo.
Porta rispetto.
Bravo però Caruso, Io mi voglio unire al carro, perché l'avevo detto quando abbiamo fatto la non mi ricordo, quando ne abbiamo parlato del discorso di chi doveva dimostrare in questi playoff, e si diceva di Caruso, di Vogel. Io personalmente pensavo che Vogel era quello che doveva dimostrare di più, ma Caruso sta praticamente firmando del suo diritto di cittadinanza nell'NBA questi playoff.
Sì, assolutamente. Un'altra cosa,
un contratto da $500,000 l'anno.
No, dipende da così in più, non so quanto prima.
L'anno prossimo chiede il reddito di cittadinanza.
2,5.
Quest'anno, quest'anno prende $30,000, mi sembra.
No, dai.
No, 2,5 mi pare.
Sì, prende per 2 anni. 5 milioni in 2 anni.
5 milioni. Minchia, ma allora è ricchissimo, ma sti cazzi, non si lamentasse.
Ma è stato rinnovato tipo il...
Ti stai lamentando tu, mica si sta lamentando lui.
Hai capito perché salta e schiaccia anche se è bianco? Ma ci credo, con 2,5 milioni.
Quindi
voglio
dire, ufficiale...
se devi distratti 2,5 milioni a te, voglio dire, voglio dire come schiaccia.
Minchia, schiaccio di testa.
Schiacci le luci, schiacci.
È ufficiale che lo stipendio di Nello è più alto di quello di Caruso, quindi...
Assolutamente non vera questa cosa.
Ma questo è risaputo, poi Nello deve negare perché la finanza lo sta inseguendo, però...
Ma io pago le mie tasse in Svizzera tutte, anzi le domani devo pagarle anche, quindi...
Sì, come Valentino Rossi, come Valentino Rossi le pagava a Monaco nel Principato.
Poi te lo mando lo screenshot del mio pagamento delle tasse, poi me lo dici.
Farebbe impallidire Caruso.
Sti cazzi.
Vabbè, a sto punto io direi procediamo anche con gara 3, che è stata una gara in realtà più punto a punto, non siamo riusciti a fare lo strappo come in gara 2. Una gara 3 che ci ha visto entrare abbastanza tranquilli a inizio quarto in controllo, poi direi che l'argomento principale per quanto mi riguarda sono una serie di grosse cazzatone fatte da James, una in fila all'altro a inizio quarto quarto. Mi sa che ne vuole parlare Stuani.
Oh no, che poi il mio amico Labrone si incazza e mi rimprovera su LeBron. Allora, intanto dobbiamo dire che ha fatto la prima vera partita, diciamo, da LeBron James forse dall'inizio della bolla. Cioè c'era stato il match con Indiana, anche se contava veramente poco. In gara 3 ha attaccato il ferro con continuità, con ferocia, ha fatto vedere che Trent se lo può mangiare a colazione quando vuole, che Whiteside basta farlo saltare con una finta che arrivi al ferro tranquillamente e fai end one. Poi le note negative della partita di LeBron sono sicuramente intanto i liberi, sia lui che Davis hanno tirato malissimo i liberi, e in questo momento i Lakers sono ultimi per percentuali ai liberi ai playoff in tutta la NBA con il 68%. E questo è un dato da monitorare, perché più andremo avanti ai playoff, più dovremo cercare di migliorare queste benedette percentuali ai liberi, altrimenti faremo poca strada. E poi non mi è piaciuto l'atteggiamento di LeBron e di Davis nell'ultimo quarto. E quell'azione a 3 minuti dalla fine, quando praticamente per 10 secondi non sono rientrati in difesa,
squadre lunghe.
Gli hanno consentito a Portland di giocare un 3 contro 3, anche perché da parte loro c'erano Nurkic e Whiteside morti, che quindi pure loro non sono rientrati. Quella roba onestamente è inaccettabile per un livello del genere. Poi capisco che si cazzeggi un poco, che LeBron non abbia ancora tutta la voglia del mondo, però certe robe io
preferirei. Ti stavi comunque giocando una partita.
Sì, anche era abbastanza equilibrata, erano se non sbaglio almeno 9 i Blazers, quindi era ancora in bilico. Poi per tutto il resto mi sembra che lui stia carburando, credo che onestamente non senta particolarmente suo questo contesto della bolla, questo contesto senza pubblico non lo ispiri particolarmente, magari si deve ancora ambientare, deve entrare nel vero clima dei playoff, ma già mi aspetto questa notte ad esempio una bella prova dove chiudiamo la serie, dove LeBron magari manda qualche messaggio ed entriamo in maniera super definitiva all'interno della post-season.
Io, se posso andare su LeBron, io ho l'impressione che lui in gara 3, dopo le critiche ricevute in gara 2 per aver segnato, cioè dopo gara 1 è stato criticato perché si è perso, anche se i numeri erano dalla sua, dopo gara 2 è criticato perché ha fatto 10 punti, ha voluto dimostrare io sono sempre LeBron James, e difatti ha giocato una partita numericamente notevole, e una partita notevole in assoluto, al netto di qualche errore di troppo. Io ho l'impressione che lui sia ancora distante da quella che, se vogliamo, la condizione che aveva mostrato a marzo. Mi sembra, tra virgolette, il LeBron di gennaio.
Ma a tratti aveva chiaramente la lingua per terra nel quarto quarto, ma proprio io l'ho visto stanco, morto.
Sì.
Io sono d'accordo, secondo me c'è un problema di condizione con LeBron. Non manco un problema, è più che secondo me lui... Cioè questo è LeBron James, si sarà studiato al centesimo che tipo di allenamenti fare per arrivare in condizione probabilmente a settembre inoltrato, perché lui lo sa che la palla peserà di più fra 15-20 giorni, perché alla fine pure il secondo turno eventuale, se ci riusciamo ad arrivare contro una fra OKC e Houston, alla fine poi Houston mi fa più paura di OKC, però come rapporti di forza teoricamente se Davis gioca come deve giocare e Houston è una roba irrisolvibile, anche se Davis infastidisce molto il signorino Tucker, è da vedere. Io personalmente su gara 3 vorrei sottolineare un altro aspetto che avevo sottolineato in uno dei miei mini articoli di presentazione. Cioè io proprio Kuzma non ce la faccio. Cioè dopo gara 2, quando l'avevo messo nei minus, pure parlando tra di noi, si era detto ma come, non ha fatto una partita così negativa. Io purtroppo ormai, cioè io l'ho capito sto ragazzo com'è, cioè nel senso io ho la sensazione che lui non riesca ad avere 2, 3, 4, 5, 6 partite in cui riesce ad essere concentrato, ad essere realmente la terza opzione, perché cioè Kuzma gara 2 magari anche accettabile, magari ha fatto schifo personalmente, cioè nel senso io credo che uno che è destinato ad essere la tua terza opzione ti debba dare di più, anche perché se la prossima serie fosse realmente contro Houston, ma anche contro OKC, cioè noi dovremmo andare smolo tutto il tempo e abbiamo bisogno di lui, e se lui non è pronto è un bel guaio, perché sennò poi si finisce a fare un sacco di minuti di Morris, che a me non sta dispiacendo, ma contro Portland ha un perché, contro Houston già ce lo vedo un pelo meno. Kuzma ha bisogno di dare una risposta in questi playoff, anche perché l'anno prossimo batterà soldini, gli si deve capire se questi soldini li si deve dare o meno, io spero non glieli diano, però
ma non ci sarà nemmeno al roster probabilmente Kuzma. Comunque
posso fare l'avvocato difensore, vai Fili, dopo se posso andare in difesa.
No, anche io andavo un po' in difesa.
Vai.
Secondo me Kuzma ha bisogno di sentirsi importante, cioè quando gioca lui si deve proprio sentire che oddio sono il salvatore della patria, ci devo pensare io, questo è il mio momento, perché se lui non sente questo senso di urgenza, diciamo, come se la partita non lo toccasse, la guardasse da lontano, e questa è una cosa che preoccupa anche me, però
se ne andasse da un'altra parte allora, perché voglio dire,
ma magari,
giochi con LeBron James e con Anthony Davis, ma chi vuoi salvare? Ma vattene a fanculo, cioè nel senso cioè io sta roba qua a me mi manda a manicomio, che uno che è rookie, che si sta giocando il contract year, la prima cosa che deve fare è entrare in campo, diciamo, la Gattuso, non ci posso stare. Sì. Sta pure facendo bene dal punto di vista difensivo, cioè,
nel senso che è peggiorato, nella serie è andato calando.
Esatto, è quello il punto che a me infastidisce, perché quando dopo gara 2 mi si dice ma la partita è stata accettabile, no, sti cazzi, non è per niente accettabile, perché uno così deve andare sempre a 300 all'ora, a mio modo di vedere, in tutte le situazioni, non ce lo possiamo permettere così.
Sì, per le sue caratteristiche sì, per le sue caratteristiche sì, se si ferma un attimo poi sono guai, tra virgolette. Comunque sono d'accordo con il discorso di Filippo, cioè lui per il tipo di giocatore che è, per il tipo di personalità che è, ha bisogno di sentirsi protagonista, che sia, che so, magari con Vogel che gli chiede di marcare McCollum e lo ha fatto, sì, anche nella serie, oppure di giocare in un quintetto con LeBron senza Davis e quindi avere più tiri. Lui ha bisogno di sentirsi protagonista per entrare nella partita, altrimenti si spegne e vengono fuori tutti i suoi limiti, che sono enormi.
Ma vi ricordate la partita contro OKC nel quale fece 36 punti? Cioè lì veramente aveva avuto un volume di tiro maggiore, però era stato sempre puntuale e anche in difesa aveva dato il suo contributo su Westbrook. Cioè, quando ha questo senso di urgenza, c'è. Soltanto che non sempre ce l'ha, è quello il problema fondamentale per lui. Vai Luca, difendilo. Io lo volevo difendere, sì. L'ho ammazzolato ancora di più.
No, Secondo me in realtà hai detto una cosa giusta, ma io più che farne un discorso di sentirsi salvatore della patria, secondo me è un giocatore che ha bisogno di minuti. E secondo me patisce una rotazione dove ha poca continuità, perché sta facendo delle rotazioni dove fa molto dentro fuori, e secondo me questo lo patisce un minimo. E poi aggiungo una cosa, quando abbiamo parlato bene di lui all'inizio della bolla e in generale anche durante l'anno, quando ha mostrato dei progressi, il grosso salto che ha fatto è nella metà campo difensiva. Secondo me nella metà campo difensiva non ha ancora fatto il salto mentale, perché proprio in gara 3, adesso non ricordo più contro quale avversario, ha subito un canestro veramente brutto, che poteva essere o Esonia o Trent, comunque giocatori che non parliamo di Lillard o McCallum mi sta bene che ti segno in faccia, un Esonia no.
Esonia l'ha fatto.
Esatto, no. Esatto, e quello per me è stato brutto. Però secondo me ci sono due cose su Kuz. In attacco secondo me ha fatto un grosso step, che è quello di non forzare a tutti i costi. E in una partita in cui Davis funziona e in cui LeBron appunto vuole dire io sono LeBron James e in questa gara qua vado a segnarne 35-40, per lui c'è poco spazio, per di più far dentro e fuori. Oltretutto ha giocato anche nella rotazione col quintetto tragico, poi parleremo di rotazioni, ma c'è il quintetto con cui inizia il secondo quarto Vogel, che è veramente qualcosa di brutto. E io gli do questa attenuante qua, però a me quel che sta piacendo è che anche nel non essere troppo produttivo, comunque a inizio stagione in partite del genere capitava che faceva due o tre forzature brutte, o anche magari dopo un canestro o due continuava ad insistere a pensare veramente di essere il salvatore. Qui l'ho visto più sotto controllo. Ecco, forse una cosa che mi piacerebbe, andando avanti con la serie per prepararla alla serie successiva, è proprio che venisse coinvolto un pochino di più. Però è un giocatore che per le sue caratteristiche va innescato, perché se deve essere lui che crea per gli altri, non c'è oggi e non ci sarà mai.
No, una cosa, secondo me è fin troppo sotto controllo. Cioè, un po' di... lui esce dalla panchina, deve essere quello anche che dà un po' la scintilla. Invece, spesso si limita a fare il compitino e neanche troppo bene a volte. Quindi questa è una cosa che dovrà, secondo me, migliorare anche.
Io personalmente penso che Kuzma sia più scarso di quello che si crede. Detto proprio sinceramente, perché c'ha due gol. No, cioè, nel senso, io a me non è che Kuzma mi dispiace come giocatore, cioè, come giocatore nella NBA attuale ha diritto di cittadinanza da un certo punto di vista, anche se c'ha questa asimmetria per la quale deve giocare da 4 in attacco, perché se gioca da 3 non ci dà un determinato tipo di cosa, ma in difesa pare vada meglio contro gli esterni. È una roba difficile da leggere, però io credo che lui abbia un buonissimo tempismo nel leggere le rotazioni delle difese avversarie e trovare sempre un buco. E questa roba qua la fa poco. Cioè, Kyle Kuzma c'ha solo questa roba qua in attacco. Perché poi, sì, ogni tanto fa sti canestri estemporanei dal palleggio, ma torno a ripetere, in una squadra con LeBron e Davis, se ti va di giocarti un anello, perché stiamo parlando di giocarsi un anello, la cosa che devi fare è che devi adattare il tuo gioco. Soprattutto quando LeBron si muove con la palla, io una roba che non gli vedo fare mai è muoversi insieme alla palla. Cioè io la staticità che ha quando attacchiamo, alle volte mettersi in quell'angolo, alle volte mettersi sul prolungamento del tiro libero. Cioè io, cazzo, se sei sul lato debole fai uno split con qualcuno, muoviti. Io non so se dare la colpa a come si chiama?
A Vogel,
grazie Giuseppe. A Vogel o darla a lui, io credo che la colpa se la dividua, perché anche proprio certi movimenti naturali, cioè se la palla si abbassa verso l'area tu ti alzi per dare una linea di vista, soprattutto adesso che si difendono le corner three, soprattutto ai playoff, con alle volte giocatori piazzati tipo giocatori di calcio sul primo palo, no? Sulle linee di fondo, minchia, leggi questa situazione, alzati un attimo. Contro le zone è inutile, è il peggior attaccante che abbiamo contro la zona. Cioè, quando cominciano a mettere i piedi dentro l'area, lui è quello che legge di meno le situazioni. E queste sono robe preoccupanti. Cioè, io sinceramente, a prescindere da non avere un grande amore per il giocatore, ma cioè, io mi aspetto che certe cose lui le faccia.
Però secondo me, a inizio del tuo discorso dicevi, torniamo al discorso di aspettative. Secondo me il problema è che viene sempre definito come la terza stella, ma lui non è questo, non lo sarà mai, ma è stato scelto alla 27, guadagna 1,6 tornando allo stipendio di Caruso.
Però lui ha dichiarato la settimana scorsa che sarebbe uno starter in tutte le squadre NBA. Cioè, voglio dire, uno che fa una dichiarazione del genere, a me non lo so, mi brutano le mani da un certo punto di vista.
No, beh, ti capisco.
Cioè, io fossi stato Vogel, gli avrei dato uno schiaffone e avrei detto, mo fa la cosa, non ci parla più quel giornalista, sta a casa tua. Cioè, voglio dire, io personalmente mi aspetto da Kuzma che possa essere la terza opzione offensiva se capisce che lui fa due cose bene e deve farle in continuazione. Il momento in cui entra in campo e non si muove, cioè non va a occupare spazi, secondo me è inutile, non ci serve più a nulla. Tanto con la palla non sa giocare, cioè con la palla è inutile Kuzma, ragazzi. Cioè, se capisce che deve giocare off the ball, ma non lo fa Luca, cioè lo fa molto poco. Minchia, giochi con le brugge.
Ma è solo colpa sua?
No, non è solo colpa sua, l'ho detto pure prima, secondo me è anche colpa di Vogel, però certi atteggiamenti a me fanno anche pensare che lui forse non ci abbia tutta sta voglia, però comunque vabbè. Io sono, lo dico sempre, quando i giocatori dei Lakers mi smentiscono io sono sempre contento, cioè attenzione, va benissimo, no, certo. Però io oggi personalmente, pure contro Portland, te l'ho detto nella preview e lo ridico adesso, preferisco averci Morris in campo, perché almeno mi dà un po' di cattiveria a rimbalzo e non fa schifo da tre punti. Certo, fa schifo su un'altra, un sacco di altra roba, però almeno non soffriamo situazioni di rimbalzo clamorose come invece soffriamo oggi a Puzza, anche se li sta prendendo numericamente, ma prende tutti quei rimbalzi che gli cadono tra le mani per i quali non deve lottare con nessuno. Me li sono guardati i rimbalzi che ha preso.
Io vorrei introdurre un po' il prossimo argomento che riguarderà le rotazioni, per chiedervi come avete visto i minuti senza LeBron in questa serie, e vi butto lì un dato. Il quintetto, cioè uno dei migliori quintetti che abbiamo schierato in questa serie, è formato da Caruso, Caldwell Pope, Kuzma, Morris e Davis. Se non sbaglio è il quintetto che vediamo più o meno verso la fine del primo quarto, cioè quando LeBron esce. Devo dire la verità, non mi sta dispiacendo il rendimento della squadra cioè senza LeBron, che è stato un po' il difetto dei Lakers in questa stagione. Forse probabilmente l'assenza di Rondo ci sta avvantaggiando, non so che pensate voi.
Se posso, il mio pensiero... E cosa ne pensate? Gara 1 non mi è piaciuto, la squadra senza LeBron. Gara 3 moltissimo. Gara 2 forse una via di mezzo. Gara 1 senza LeBron, spesso l'idea, e si torna al discorso che faceva prima Nello, era palla a Davis da fermo, spalla canestro a 5 metri. Gara 2 sono stati dei giochi a due con Caruso che hanno reso molto. Quindi bene quando c'è stato il gioco a due con Caruso, e quando Caruso ha giocato bene, oltretutto chiaramente essendo a fine quarto andava a trovare i Lillard e McCallum, i Lillard e i Nurkic un attimino più stanchi, quindi era più facile giocarci contro, e in quel momento direi bene.
Io l'ho detto in preview e l'ho scritto. Per me abbiamo bisogno di Morris e Caruso in campo in certi momenti, perché ci danno un altro tipo di dimensione cestistica in termini non tanto di QI, ma tanto quanto di capacità di fare quelle giocate sporche o comunque che non vanno sul foglio delle statistiche, però ci aiutano. Cioè, mi ricordo un possesso di Caruso che perde una palla banalissima, che se la va a recuperare a metà campo due secondi dopo, oppure Morris che fa una rotazione buona su una penetrazione di Lillard e tira una stoppata, dei rimbalzi in cui io vedo per esempio Caruso andare al rimbalzo alle volte con una voglia che per esempio se ce l'avesse Kuzma ne prenderebbe 10, Allora io credo che quel quintetto funzioni, perché a parte che contro c'è Portland, e secondo me la strutturazione di quel tipo funziona bene contro Portland, ma perché secondo me Caruso e Morris stanno in qualche modo, ci stanno dando un minimo di hustle che altrimenti non avremmo. E quando, come dice Luca, le energie delle star avversarie si abbassano, magari non sono esattamente con il loro quintetto migliore, questo tipo di giocate fanno la differenza. Almeno io la vedo così.
Si è visto, parlando di rotazioni, J.R. Smith in campo, che non avevamo mai visto prima, mentre nel restart, diciamo che delle nuove firme, sembrava che fosse Waiters quello potersi prendere qualche minuto. Alla fine in questa serie non abbiamo praticamente mai visto, a vantaggio invece di un JR abbastanza presente nelle rotazioni. Come mai?
Perché in questa maniera arriveremo a rimpiangere Rondo.
E mi sa che hai ragione.
O perché voleva fargli fare il meme da fattone, che è già uscito, tra l'altro. L'avete visto, no? quella foto in cui pare che si sia fumato 75 canne.
Sì, che è la sua solita faccia praticamente ogni volta che lo guardi.
Praticamente sì. Io credo che sia giocato J.R. Smith perché un minimo rispetto a Dion Waiters può tenere qualche palleggio a qualcuno.
Vabbè, ma Waiters era andato mica così tanto male nel restart in difesa. Cioè, per quello che può fare, ecco.
Ma... nel restart però la metà dei giocatori giocavano con le marce basse, secondo
per me,
senti, Waiters contro uno fra Lillard e McCallum, poi lo dobbiamo andare a pigliare all'ospedale, lì ci vuole una pillola per il mal di testa, no? Non lo so.
Allora, secondo me, partendo dal presupposto che JR ha fatto veramente male e non può stare in campo in questo momento in NBA, opinione mia, ed è ampiamente il peggior net rating dei Lakers con meno 18, però secondo me c'entra un punto molto corretto Nello quando dice che la scelta è difensiva, e secondo me non tanto proprio per far la differenza reale in campo, ma quanto un messaggio che Vogel dà alla squadra, proprio da dire la nostra identità prima la difesa, poi i punti arrivano.
Giustissimo. Però io non sono d'accordissimo, nel senso che se guardate i minuti
ma scusate, ma che messaggio identitario da J.R. Smith? Prima la droga e poi la squadra.
Effettivamente non hai tolto.
Noi non, cioè, qua non giudichiamo nessuno, Davide.
Certo.
Cioè, ognuno fa quello che vuole.
Io volevo dire, tornando seriamente, che non sono d'accordissimo, nel senso che i minuti di JR alla fine vengono, se non sbaglio, all'inizio del secondo e del quarto periodo, esatto. Cioè quando Lillard riposa.
Confermo.
Quindi con solo McCollum in campo, forse c'è anche Melo, penso che Waiters possiamo anche permettercelo. Poi non lo so, probabilmente come
no,
voi.
Aspetta, io sarei d'accordissimo a mettere Waiters, non JR, perché secondo me JR è disastroso ed è incredibile come in quei momenti in cui non c'è Lillard, che per tutta la bolla ha un on-off dal campo terribile, non si riescano a fare dei parziali quando Lillard si siede. E parte del motivo è perché è veramente un quintetto messo male. Però secondo me è proprio Vogel che vuole dire alla squadra: io faccio giocare prima uno che uno più bravo in difesa piuttosto che uno più bravo in attacco, anche se poi il risultato non è necessariamente buono.
Oppure comunque vuole provare Lillard a ricreare.
Si siede. Vai, vado un attimo io veloce. Quando Lillard si siede in gara 3 è stato tipo l'unico periodo in cui ha giocato J.R. Smith, poi dopo ha giocato tutta la partita, non si è mai seduto da quando è uscito Smith, quindi sì. In quel ha fatto 0 punti comunque, cioè veramente male quel quintetto è andato.
Ma comunque le ragioni potrebbero essere anche legate alla metà campo offensiva. Magari lui spera che JR possa mettere qualche tripla sugli scarichi di LeBron, ricreare un po' quella chimica che c'era a Cleveland, dal momento che ci manca quel giocatore che metta un paio di triple spot up.
È un autocanestro realtà, così ogni tanto.
Esatto. In realtà non è stato così, perché nei minuti non garbage, se non sbaglio, JR non ha messo neanche un canestro da tre.
Facciamo che tanto mo fra poco torna Rondo e sti 10 minuti di minchiata li fa Rondo, quindi
per la gioia di Odino.
E via. E così direi che possiamo chiudere un attimo l'argomento playoff. Volevo dare la parola a Filippo. Come sapete, questa settimana c'è stata la scorsa c'è stata la lottery virtuale quest'anno, logicamente per il Covid. E Filippo ha preparato un board con i 30 migliori prospetti di questo draft. Lascio la parola a lui.
Allora, innanzitutto, ha vinto lo sport? No, non hanno vinto i Knicks nemmeno in questo caso, ma ha vinto Minnesota. E infatti loro avranno la prima scelta, che probabilmente non terranno, perché molto probabilmente andranno a scambiarla, come credo anche Golden State del resto. E secondo me, se terranno la scelta, potrebbero virare su Anthony Edwards, che è giocatore molto fisico, cioè un fisico veramente da giocatore di football, e durante la stagione è andato molto ad alti e bassi. È uno scorer, sa tirare bene dal palleggio e ha praticamente qualsiasi arma nel suo arsenale offensivo. L'unica cosa è che in difesa molto spesso si perde e è molto molto pigro e poco intelligente. L'unica cosa che ha mostrato di positivo nella sua metà campo è questa abilità nel rubare i palloni, che però diciamo che in NBA rischia di non essere così efficace. Alla seconda, Golden State è dove ho avuto più dubbi, e non so voi cosa ne pensate, qual è secondo voi la miglior scelta per Golden State? Un prospetto che potrebbe adattarsi bene al loro gioco o il miglior giocatore disponibile?
O la scelta che daranno agli altri, questa è la,
esatto, bella
la migliore scelta che
impacchettata insieme a Wiggins, oppure sì, no?
Ma magari non Wiggins, ma qualche cosa la impacchettano per prendere,
speriamo, anche perché hanno la 16 milioni dello scambio di Iguodala da
infatti stavo per dire questo. Secondo me proveranno ad acquisire una roba per completare un po', perché io sono del parere che Wiggins lo tengono.
Anch'io.
Sì, è possibile. Diciamo che se lo ritengono adeguato, la scelta la impacchettano per prendersi magari qualcuno che esca dalla panchina più che valevole.
Sì, Hollinger aveva ipotizzato una trade nel quale vedeva la scelta numero 1 a New York e Mitchell Robinson ai Warriors con un giro di scelte in più. E, però secondo me potrebbero virare nel caso tenessero la scelta su Wiseman, che è un giocatore che odio, perché è un giocatore che veramente non ha mostrato nulla, neanche nel parte le tre partite di college dopo che si è fatto beccare, però diciamo che il fisico può fare la sua. Mentre alla 3 dovrebbe scegliere Charlotte e potrebbe andare con LaMelo, che secondo me è uno dei migliori di questo draft, e soprattutto per avere pure grande pick and roll. Ma che cazzo ridi? Poro LaMelo. Non è perché c'ha
ho visto una statistica che praticamente è stato il peggiore di tutto il campionato australiano nel difendere il pick and roll.
Ma soprattutto con quei capelli, ma dove cazzo vai?
No, più che altro, però scusate, sarebbe splendido se lo sceglie Charlotte, perché ci sarebbe la VAR che dice che poteva giocare uno contro Jordan. Che diventa
giocare con Jordan.
Capo. Cioè, onestamente, tanta roba,
No, però, a parte scherzi, LaMelo è veramente, secondo me, il miglior giocatore di questo draft, che o diventa un top oppure non diventa nessuno. Quindi,
ci stai dicendo che è un draft di scappati di casa, fondamentalmente?
Sì, secondo me sì.
Sì, ha voglia. Cioè, ci sono tanti buoni role player che possono diventare parte di un roster da titolo, però difficilmente vedo quel giocatore che diventa la prima stella di una franchigia. Poi si diceva lo stesso del che anno era, 2013, quando è stato scelto Giannis, e non si sa mai. Se volete arriviamo ai Lakers.
Parlami esatto. Del mio amico, parlami un attimo del mio amico israeliano
Avidiya. Ci ho messo 2 giorni per imparare sto cazzo di nome.
A me piace tanto sua. Ne piace tanto.
Fa parte delle logge
del
massonico-sionista.
Sionista sicuro, proprio questo.
Ma questo veramente è un difensore sopra la media per quanto riguarda il difendere di squadra, mentre sull'uno contro uno è un po' fatica perché comunque ha una wingspan non troppo lunga, e quindi proprio anche quando lo vedi che va sotto canestro contro gli avversari, spesso lo fanno, cioè gli mangiano in testa.
Oggi ho Connor di The Ringer, ho visto che l'ha messo addirittura alla 3.
Sì, ci sta, ma perché in attacco è un giocatore intelligente, è molto veloce, sa leggere le posizioni dei compagni, non è un passatore che ti fa il passaggio spettacolare, però fa il passaggio giusto al momento giusto. Comunque sa leggere il pick and roll abbastanza bene, è un buon tagliante, è veloce sul primo passo. L'unico problema che ha in attacco fondamentalmente è il tiro da tre, che ora durante il lockdown ci ha lavorato molto e sembra anche averlo aggiustato, sembra. Bisogna vederlo ora in un 5 contro 5 a livello NBA, perché in Israele hanno già giocato, però diciamo che erano più partite a momenti di esibizione che partite serie. Quindi l'unico punto interrogativo che ho su di lui, essendo anche io molto alto su di lui, è il tiro da tre. Se funziona quello, in NBA lui ci sta e può dire la sua come pezzo di una squadra da titolo.
Filippo, ti faccio una domanda veloce. Rispondimi. Vai. Con un nome. Secondo te, alla 29, i Lakers cosa possono trovare? Un nome che 28. Possa essere buono? 28, scusami. Poi al di là del fatto che magari la si possa scambiare.
In teoria, per quelli che hanno affiancato al nome dei Lakers, sono tutti ottimi difensori che in attacco non sanno che cosa fare.
Cioè praticamente come tutti i giocatori che abbiamo al roster.
Esatto, il sostituto di Bradley in particolare. Cioè abbiamo Dotson, prodotto da Kansas, che è veloce, conclude bene con la mano destra, e in difesa è un alieno. Cioè veramente velocissimo, velocità laterale assurda, e tiene benissimo contro quelli della sua stazza. È un po' piccolo per il ruolo, però mi sembra sia un 6-1 se non ricordo male, però in difesa è veramente forte. L'unico problema è che in attacco non sa mettere una tripla che sia una.
Sì, ma Filippo, ma 6-1 praticamente è 3 centimetri più alto di me, cioè dove...
Però, e non tira neanche da 3, tra l'altro.
In difesa è veramente...
Ma può andare a Los Angeles, a Venice Beach, a rubare i portafogli, se è veloce così, senza fare nient'altro.
Diciamo che con questo momento abbiamo veramente toccato il fondo.
Comunque voglio farvi una notizia live.
Brett Brown è stato...
Esonerato Brown.
Era ora, cazzo.
Una notizia che ci cambierà di sicuro la serata.
Filippo, sicuramente.
Filippo, che dire?
Brand è ancora lì. E niente. Poi vabbè, c'è Tyler Bay.
Filippo la serata la cambia il giorno che scambiano Embiid e danno tutto in mano a Simmons.
Ligo Trey. No, vabbè, poro Embiid.
Chiudiamo il microfono a Filippo.
Perché... Vabbè, Filippo, ora di andare a dormire.
I nomi e poi si va a letto. Vai. Tyler Bay. Che in attacco anche lui zero, ma zero totalmente, anche la meccanica di tiro non c'è.
Ci stai presentando veramente dei prospetti che irripetibili, insomma.
Alla 28, cosa
sei praticamente?
Eh sì, l'unico è Bane, sul quale potrebbe uscire una chicca, forse magari un giorno, che è il giocatore che è perfetto, però sta salendo in tutti i mock draft e non credo arrivi alle 28, ahimè. Anche perché quando l'ho cominciato a guardare io era 60.
Ma mi sembra chiaro, nel senso che se è perfetto in un draft in cui la Melo verrà scelto alla 2 o alla 3, verrà scelto alla 1 questo Bane.
No, povero Bane. Non lo mettiamo in difficoltà mandandolo a Minnesota.
Insomma, Filippo, quello che ci hai presentato è un draft di merda. Direi di ritornare all'NBA. Questa notte giocheremo al solito orario terribile, alle 3, per chi vuole farsi la live contro i Blazers. E eventualmente, anzi sicuramente gara 5 giovedì notte, sempre alle 3, eventuale gara 6 venerdì. Pronostici veloci, vai Luca.
Allora parto io rimango sul 4-2 di inizio pronostico. Per me si gioca male o stasera o la prossima, con una brutta partita, ma comunque la si chiude
in 6, quindi
sì.
Nello?
Io la vedo come Luca e penso che sia più probabile che la giochiamo male stanotte, sinceramente.
Pure io.
Ma c'è una brutta sensazione, non lo so. O mi hanno rubato la macchina, abbiamo perso, perdiamo la partita. Sì.
O entrambe le cose.
Certo, il prospetto che ci descriveva Filippo è passato sotto casa tua con le sue mani veloci.
Guardarsi, cazzo.
Ti ha scassinato. Fili?
Secondo me rimango con il 4-2 e l'unica cosa che mi preoccupa è che avremo poi pochi giorni per rifiatare per la prossima serie. Quella è una cosa che mi preoccupa un po'. giocando Stuani? Ogni due giorni diventa pesante.
Eh sì. Stuani?
Io voglio essere positivo. Finiamo sta pagliacciata, vinciamo stasera e poi la serie è indirizzata 4-1.
Mi accodo anch'io, anche perché poi l'eventuale gara 6, il giorno dopo gara 5, secondo me ce la vogliamo evitare. Quindi se davvero stiamo giochicchiando, direi giochiamo queste due partite un po' più seriamente, chiudiamo la serie 4-1, almeno ho azzeccato anche il pronostico, un po' di orgoglio personale. Direi che siamo arrivati alla fine di questo podcast, io saluto velocemente tutti, ciao Luca.
Ciao a tutti.
Ciao Nello.
Ciao a tutti.
Ciao Filippo.
Ciao a tutti.
E ciao Stuani.
E ciao a tutti.
Speriamo di chiuderla 4-1, appuntamento al prossimo podcast. Ciao a tutti.